Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda con voi fino alle notizie delle 13. Noi naturalmente saremo con voi anche quest'oggi, in quest'ultima settimana di palinsesto autunno-inverno in cui Cult va in onda dalle 11.30 circa fino appunto alle 12.30. Dalla prossima settimana comincia il palinsesto estivo. E abbiamo appunto una nuova programmazione che vi racconteremo. Se volete scriverci, scriveteci al 331-621-4013 con WhatsApp, Telegram o con un SMS, diretta a @popolarenetwork.it. Se volete possiamo tranquillamente sentirci per iscritto attraverso questi numeri con WhatsApp e con tutti gli altri sistemi che conoscete, oppure scriveteci a cult@radiopopolare.it e ci ritrovate in podcast naturalmente al termine di questa puntata. Oggi tante cose, l'ultima puntata della rubrica di Francesca Scotti, il Festival di Villa Arconati, il Festival Babel di Traduzione e Letteratura Bellinzona, un ventaglio di mostre con Tiziana Ricci, lo spazio delle arti visive, e fra poco gli studenti della Scuola Civica Visconti per parlare delle installazioni multimediali all'interno del progetto Visioni Espanse, fra pochissimo.
Standing on the corner, I could listen to the radio when the Savior sang from the fire escape on the second floor. You were always saying we would make it to the catacombs. In the end it came when you wrote my name on the bathroom stall. If the photograph doesn't bring you back, if the final chapter isn't ever after. I remember waking up the neighbor like a stadium. Yeah, he ran upstairs screaming no one cared in the band. In the limo, you were feeling like an animal. At the traffic light, where you blew your mind on a mobile phone. Day and night, my love, you said the blood was on my hand. Long. We'll be right back. long as you run.
Ed eccoci con il nostro primo argomento, visioni espanse, installazioni multimediali. È uno dei progetti che fa parte delle Civiche Fest, il festival che riunisce molte delle attività delle quattro scuole civiche di Milano dal 1 al 17 luglio e quindi da quest'oggi al 17 luglio. È ormai tradizione che la Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti di Viale Fulvio Testi 121 proponga al pubblico per alcuni giorni una serie di eventi che sono accessibili al pubblico con delle proposte di grande suggestione. È uno spazio, visioni espanse, di sperimentazione di linguaggio audiovisivo fra nuovi media, realtà virtuale, interazione, intelligenza artificiale e ci sono diverse esperienze che sono complementari. Un'installazione interattiva dal titolo Insomnia e poi un documentario immersivo dal titolo We Shouldn't Be at Sea, cioè non dovremmo essere per mare o essere nel mare. Ne parliamo con gli studenti che sono coinvolti in questo progetto e quindi do il benvenuto a Tiziano Pandocchi e a Sofia Leggero. Buongiorno a tutti e due.
Buongiorno.
Grazie di essere con noi. Chissà come siete emozionati oggi, il giorno dell'apertura di delle visioni delle cose. Quindi intanto congratulazioni per essere arrivati a realizzarle. Sappiamo che non è mai facile, non è facile nemmeno per i professionisti più attempati, quindi bravi e brava, bravo e brava, ecco. Allora, chi vuole cominciare? Vogliamo partire da Insomnia, Sofia? Dai.
Va benissimo. Allora, Insomnia è un'installazione interattiva, un percorso sensibile in cui lo spettatore attraversa quello che è il tema del sogno. Per noi era importante portare questa tematica perché nella realtà contemporanea in cui si è sempre molto connessi a livello tecnologico ci si disconnette un po' dal sé e il sogno è invece uno spazio in cui riconnettersi con se stessi. Quindi volevamo riportare il sogno al centro della quotidianità di ciascuno e quindi abbiamo deciso di realizzare questa installazione appunto multimediale interattiva in cui ogni spettatore può personalizzare la sua esperienza attraversando questo spazio che è diviso in più, appunto, in più momenti, in più spazi, ed è un po' l'attraversamento di un labirinto onirico che noi abbiamo deciso di creare e di portare agli spettatori.
Beh, insomma, come ripeto, da tradizione della scuola che non solo utilizza ovviamente perché voi possiate sperimentare delle tecniche diverse, ma proprio per creare un'esperienza per il pubblico, anche stavolta ci sarà, come tu ci raccontavi, un universo che si crea per lo spettatore. Quanto dura l'esperienza?
Allora, l'esperienza è a durata variabile.
A seconda di come uno la partecipa.
Esattamente, esattamente, perché proprio volevamo che lo spettatore si sentisse un po' in uno spazio tranquillo, in cui rimanere un po' come nei sogni, in cui indugiare un po' come durante la notte. E quindi lo spettatore può rimanere dai 5 ai 30 minuti all'ora, proprio perché è il fruitore stesso che personalizza la propria esperienza e che decide come esplorare, quanto esplorare, anche in base alle proprie attitudini e a quanto si riconosce all'interno dell'installazione.
Ci sono delle tappe?
Ci sono, sì, delle tappe. Noi abbiamo lì, sono tre momenti. Il primo momento è questo, noi lo chiamiamo la soglia, perché è un momento in cui lo spettatore entra in queste cabine all'interno del quale rimane al buio per un po' di tempo, proprio per prepararsi a entrare nel sogno come quando uno si addormenta. Superata questa fase arriva nel labirinto, che è appunto il labirinto dei sogni, in cui può, vede su tutte le pareti, perché è un labirinto fatto di veli, quindi tutte le proiezioni sono su questi veli e quindi si può muovere per afferrare un po' di più visivamente questi sogni, che sono sogni nostri, degli studenti della classe di realizzazione multimediale che abbiamo deciso di mettere in scena e inserire all'interno dell'installazione. Poi, concluso questo percorso, si arriva a questa stanza, questo spazio che noi chiamiamo l'archivio, all'interno del quale è possibile ascoltare i sogni altrui e anche registrare il proprio sogno, che entra poi nei sogni che lo spettatore può ascoltare, proprio perché a noi una cosa che interessava molto del sogno è la parte di condivisione,
l'interazione.
Esatto, anche la possibilità di creare un bel momento in cui ci si scambia i propri sogni.
Bello. E quali tecniche sono state utilizzate?
Allora, all'interno di questa installazione ci sono tantissime tecniche diverse, noi abbiamo proiezioni, lavoriamo con sensori che rilevano la presenza delle persone, che rilevano la posizione e la distanza, abbiamo utilizzato diversi software che lavorano in live, quindi prendendo i dati dei sensori e reagendo di conseguenza. Abbiamo lavorato con le randomizzazioni, ci sono tante tecniche diverse che entrano tutte all'interno di questo percorso.
Allora, complimenti a Sonia Leggiero e a tutta la squadra che ha realizzato, di studenti e studentesse che ha realizzato questa installazione interattiva Insomnia, che quindi insomma prende le mosse proprio dal sogno. Poi racconteremo come si prenotano entrambe le esperienze. Veniamo invece a Tiziano Pandocchi, grazie dell'attesa. Tiziano, sei ancora lì?
Eccoti.
Certo. We shouldn't be at sea, cioè non dovremmo trovarci per mare, che è un documentario immersivo che porterà il pubblico nelle acque del Mediterraneo centrale, dando la possibilità di comprendere forse molto meglio le storie di chi salva le vite nel Mediterraneo oppure di chi cerca di salvarsi, corretto?
Esattamente, questo progetto nasce proprio dal parallelismo tra i due viaggi più comuni della rotta del Mediterraneo centrale, ovvero quello di chi tenta di arrivare in Europa e chi invece si mette in mare senza una meta precisa per cercare di salvare delle persone. E come credo tutti sappiamo, ci sono naufragi ogni giorno e ogni notte, e forse soprattutto per la mia generazione, io ho 21 anni, quindi dalle elementari sento parlare di Mediterraneo. Ci siamo quasi abituati ai numeri, alla conta dei morti, e proprio per questo volevamo essere lì in prima persona. Infatti l'esperienza sarà un vero e proprio documentario, un cortometraggio fruibile con un visore, quindi non una visione tradizionale ma
immersiva, appunto.
Immersiva. Lo spettatore è lì in quel momento.
Eccoti.
Perché
dicevi, lo spettatore è lì in quel momento, è come se fosse lì.
Esattamente, c'è proprio una sensazione immersiva data dal fatto che noi abbiamo registrato a bordo della nave di Mediterranea Saving Humans, che è un ONG con cui abbiamo collaborato, che ha la particolarità di essere composta solo da volontari. Quindi l'ambiente della nave è un ambiente molto professionale, con una sala operatoria, sale macchine, sala di comando, ma è anche un ambiente casalingo fatto da persone normali che ogni giorno o quando riescono si mettono in mare appunto per salvare. Le voci che ci seguono sono sia di 5 volontari che di una persona migrante, ma la persona migrante è più lontana, come se noi la stessimo cercando, proprio perché sia io come regista che Mediterranea stessa difendiamo il diritto al movimento, quindi noi non vogliamo sapere il perché questa persona sia in mare.
Certo.
Cioè banalmente non deve scappare da una guerra, potrebbe voler cercare lavoro, potrebbe cercare una vita migliore, e quindi noi non ci interroghiamo sul perché la gente sia in mare, essendo già uno dei percorsi più difficili da compiere, credo, appunto per una rotta migratoria, ma bensì vogliamo empatizzare invece con una realtà meno raccontata, perché sappiamo che negli ultimi anni le navi ONG sono state chiamate trafficanti, sono state chiamate taxi del mare, infamando invece un lavoro che è stato inventato da queste persone, perché nemmeno la Guardia Costiera ha i mezzi per fare dei salvataggi a volte da centinaia di persone. Mediterraneo una volta ha salvato 800 persone con una sola nave.
Sì, sì, noi naturalmente siamo molto d'accordo, in particolare a Radio Popolare di questo parliamo spesso, e ci fa molto piacere che tu abbia scelto, insieme con tutti coloro che hanno lavorato al documentario e lo hanno e vi hanno partecipato, questo strumento per far comprendere ancora meglio a tutti noi che cosa significa, e soprattutto che qualunque semplificazione, banalizzazione o peggio ancora criminalizzazione quantomeno superficiale, se non in malafede. Quindi esatto. Grazie, perché a 21 anni portare sulle spalle un messaggio del genere con un documentario non è una cosa semplice. Queste due esperienze, chiamiamole proprio così perché è quello che sono, Insomnia e We Shouldn't Be at Sea, da oggi al 5 di luglio nell'ambito delle Civiche Fest alla Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti di Viale Fulvio Testi 21. Se andate sul sito lecivichefest.fondazionemilano.eu, andate sulla pagina di Visioni Espanse, questo è il nome del progetto in generale, trovate anche il bottone per prenotare la vostra visita per fare l'esperienza di Insomnia e vedere il documentario immersivo. Io ringrazio moltissimo Sofia Leggero e naturalmente Tiziano Pandocchi per essere stati con noi e averceli un po' raccontati. Grazie.
Grazie a voi.
Grazie a te, Ira.
Ciao.
Buona giornata.
Eccoci al secondo argomento di quest'oggi, mi ha raggiunta Tiziana Ricci, buongiorno Tiziana.
Buongiorno Ira, buongiorno ascoltatrici e ascoltatori.
Tiziana è in questo momento è come il bianconiglio di Alice nel Paese delle Meraviglie, ci sono, vado di fretta perché ci sono molte cose da dire.
Fretta. Allora, pomeriggio, dalle 15 in poi, un seminario all'Adi Design Museum, molto interessante, curato da Fulvio Irace, che sappiamo è uno storico dell'architettura, e siccome si aprirà uno spazio dedicato a Gio Ponti, ci sono in ballo delle iniziative, sentiamolo.
Allora, sì, l'appuntamento per noi è importante perché coincide con l'avvio dei lavori di ristrutturazione dell'Adi.
Sì.
Proprio per realizzare lo spazio
dedicato a lui, a Gio Ponti.
Questo spazio dedicato a Gio Ponti, a cui io sto lavorando, diciamo, come curatore scientifico per l'impostazione. Mi è sembrato giusto che in un'occasione del genere si dovesse, come dire, sentire un po' una serie di persone, ricercatori, storici, critici, direttori dei musei, eccetera, che hanno lavorato in questo, almeno negli ultimi 20 anni,
sì,
sul tema Gio Ponti, per raccogliere, diciamo, informazioni, suggerimenti, consigli, perché il progetto nasce come un progetto aperto.
Beh, importante, vedo la presenza anche di Salvatore Licitra, che noi abbiamo conosciuto, è il curatore dell'archivio Gio Ponti.
Sì, c'è anche Paolo Rosselli,
fotografo,
il cugino di Licitra, che è l'altro erede che diciamo custodisce l'archivio epistolare di Gio Ponti. Sì. Quindi sono due figure certamente
importanti,
molto importanti,
certo,
da
certo
sentire, di cui noi appunto vogliamo la collaborazione. C'è Oliva Ruccerai, che è la direttrice del museo di Richard Ginori, quindi
per cui lui, per cui Gio Ponti ha lavorato tanto. Ecco, ma lei come l'ha pensato? Perché ha visto che è il curatore del progetto scientifico.
Sì, allora il progetto praticamente consiste, per essere molto schematici, in due parti, diciamo. C'è una parte fissa e una parte, diciamo, allestitiva, che invece cambierà magari anche due volte l'anno.
Mm-hmm.
E cioè c'è una parte fissa che è un ritratto con immagini, con figure, con progetti, con oggetti che illustri a un visitatore che non sia, diciamo, un esperto,
sì,
chi è stato Gio Ponti. Infatti, diciamo, noi questo non è un museo di Gio Ponti, perché diciamo non potrebbe mai esserlo, nel senso che di una compiutezza, come dire, di materiali che nessun museo possiede, perché ognuno ne possiede una piccola parte, chi ha i disegni, chi ha le ceramiche, chi collezionisti privati che hanno arredi, che hanno mobili.
E poi ci sono i progetti, le architetture, insomma stiamo parlando di un gigante.
Stiamo parlando di un gigante che ha toccato dei campi molteplici, veramente campi diciamo che occupano tutto lo spazio della progettualità.
Ecco.
Allora, il convegno è dalle 15 in poi all'Adi Design Museum, che vi ricordo è a Milano in Piazza Compasso d'Oro all'1 ed è aperto a chi vuole partecipare. Poi ci spostiamo a Brera, perché a Brera una mostra è stata inaugurata ieri sera e una lo sarà domani, e sono due mostre legate alle celebrazioni dei 250 anni dell'anniversario dell'Accademia di Brera. Sentiamo Massimo Kaufmann, che oltre a essere un bravissimo artista è anche il presidente della Commissione Cultura dell'Accademia di Brera.
Si intitola Sentimento delle cose. C'era un articolo davanti, poi ho suggerito di toglierlo, mi sembrava più bello, più universale. È la prima di una serie di mostre che celebrano il 250esimo anniversario dell'Accademia di Brera. È un programma che cerca di coprire con alcune mostre l'espressione delle varie scuole di cui tutta questa Accademia è composta, perché l'Accademia è composta da ben 11 scuole, includendo anche restauro, arti, moda, eccetera.
Nuove tecnologie,
ormai
non sono più nuove.
Design, eccetera. Però diciamo che alcune delle principali storiche, come scultura, pittura, decorazione, grafica, eccetera, faranno una serie di mostre. La prima oggi, quella che inaugura, è Sentimento delle cose, che è una mostra curata dal professor Gianni Caravaggio. Gianni Caravaggio è un famoso artista e scultore italiano. E niente, lui è il professore del biennio.
No?
Il professore biennio. Questa prima mostra è in sala napoleonica, che ovviamente è un po' il cuore neoclassico dell'Accademia, per cui ci sono tutti i gessi del Partenone, piuttosto che pezzi, copie da Michelangelo, da sculture antiche, e quindi
fanno un po' da cornice alle opere dei giovani artisti.
Sì, sono diciamo proprio un impianto scultore architettonico di questo grande salone, che ha dei quadri molto importanti, tra cui quello di Giuseppe Bossi, che fu il primo segretario, cioè direttore dell'Accademia di Brera all'inizio dell'Ottocento. E poi c'è un magnifico disegno di Appiani, insomma è una sala che celebra il neoclassico, e quindi confrontarsi con uno spazio così maestoso è difficile. Una mostra di scultura, sono oggetti a volte anche neanche molto grandi, però sono tutti degli oggetti molto ricercati, molto particolari. C'è anche una volpe impagliata con una coda con i brillantini, che sta nel mezzo, spaurita, sgomenta. Queste sono delle mostre dove gli artisti sono giovani, ma sono già dei bravissimi professionisti giovani.
Invece l'altra mostra, che
è la chiesa di San Carpoforo nel cuore di Brera.
È di Brera?
Dell'Accademia da molti. No, è del Comune di Milano, della verità.
È del Comune?
L'affittiamo anche ad un prezzo abbastanza salato. L'altra mostra è curata da Domenico Quaranta, che è il direttore della Scuola di Nuove Tecnologie per l'Arte, e la mostra appunto è espressione della Scuola di Nuove Tecnologie per l'Arte. Quindi vedremo una mostra che si intitola Users.
Quella fondata da Paolo Rosa.
Esattamente, tra l'altro espone un pezzo di Paolo Rosa la mostra, sì, un disegno di Paolo Rosa, e dentro il catalogo ci sono, in aggiunta al testo del curatore, c'è un testo importante di Caronia e di Paolo Rosa, che sono stati appunto tra i fondatori di questa scuola quando ancora stava in Viale Marche. È uno sguardo critico e intelligente anche quello su questi aspetti. Giovedì inaugura Users Unfriendly, che è il titolo della mostra in San Carpoforo. Sabato sera alle 21 Massimiliano Viel, che è un professore di musica elettronica del Conservatorio di Milano, fa un concerto che si intitola Subspecie Eternitatis, e sarà un vero e proprio concerto, una sinfonia di 40 minuti in San Carpoforo. È ospite della mostra di nuove tecnologie, giustamente, è un viaggio nel sistema solare, e quindi viene sabato, è aperto a tutti, potete venire ad ascoltare questo straordinario concerto.
Allora, avete sentito, noi vi diamo un elenco di cose belle e a ingresso libero, perché sapete che io ci tengo in modo particolare. E ce n'è un'altra di cosa a ingresso libero all'Hangar Bicocca Milano Re Mappet Summer Festival. Nomadic
Creatures.
Non so l'inglese. Io.
Creatures, creature, creature.
Ecco.
Nomadic Creatures.
Perfetto. Allora, questa sera e domani sera, ingresso è libero dalle 19 all'una di notte e si susseguiranno performance, coreografie, opere collettive, reading, insomma, belle cose. Ce ne parla Giovanna Amadesi, che è responsabile dei progetti culturali di Hangar Bicocca. L'1 e il 2, dalle 19 fino a mezzanotte, succedono cose, giusto?
Succedono cose. Allora, premettiamo che, come tutte le nostre attività, è un festival aperto a tutti, gratuito, accessibile, quindi questo per noi è sempre molto importante, porta pubblici molto diversi. Per la durata di dalle 7 all'una di notte, quindi stiamo parlando di 4-5 ore, si susseguono programmi che sono interamente curati da queste associazioni, in cui ci sarà musica, performance, reading, danza e chi più ne ha più ne metta. La prima serata è affidata a Associazione Circolissimo, Edizioni Brigantino e Armonica, sono tre associazioni che si danno il cambio in diverse fasce orarie, mentre la seconda serata è affidata appunto alla Rada e sempre in chiusura ad Armonica.
Quindi si parla di performance, musica, gestualità, suono, insomma creatività varia.
Creatività varia, infatti il titolo che abbiamo dato quest'anno al festival è Nomadic Creatures, creature nomadiche, un po' per questo aspetto appunto internazionale, un po' perché gli artisti e le artiste che sono coinvolti sono spesso identità che si muovono tra diversi ambiti.
Ecco, quindi vi abbiamo detto un po' di cose carine che succedono in questi due giorni.
Grazie mille a Tiziana Ricci, a risentirci presto.
Ciao a tutte e a tutti.
E adesso c'è la pubblicità, noi torniamo fra poco con la seconda parte. Eccoci, seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12:30, ultima settimana di programmazione autunnale e invernale. Dalla prossima settimana vi anticipo che saremo in onda dalle 10 fino alle 12.30 con una nuova fascia. Poi vi diremo anche come si chiama e vi racconteremo anche che in alcuni spazi ci farebbe piacere interagire con voi. Ma questo magari a partire da domani cominceremo a ricordarvelo. Intanto invece diamo il benvenuto fra un attimo alla nostra prossima ospite, perché parliamo di Babel, il festival di letteratura e traduzione di Bellinzona, che prenderà il via il prossimo 16 settembre e durerà fino al 20 settembre. È stato presentato proprio ieri il programma della 21esima edizione, quella del 2026 per l'appunto. E allora noi ne parliamo con Lara Ricci, condirettrice insieme ad Anna Schlossbuer, di Babel 2026. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno ragazze, buongiorno a tutte e a tutti.
Lingue per mondi possibili è il titolo di questa edizione. Raccontiamolo questo titolo.
Sì, abbiamo voluto chiederci se la lingua che parliamo, le parole che usiamo, influenzano il nostro modo di pensare, se danno forma al nostro immaginario. Perché ci siamo resi conto che questa è una domanda centrale in questo momento storico, sia per tutte quelle persone che chiedono una lingua inclusiva, tutte le persone che chiedono una lingua decolonizzata, una lingua che non rispecchi rapporti di potere asimmetrici, ma anche quelle persone che chiedono di usare un linguaggio verso la natura che sia più empatico, più vicino agli animali, all'ambiente, e non così antropocentrico. E è una vecchia, in realtà è una vecchia querelle filosofica, già Platone aveva iniziato a chiederselo, Wittgenstein diceva che la mia lingua è il mio mondo, Wilhelm von Humboldt se l'era chiesto, però poi questa domanda è passata un po' in secondo piano nel dibattito filosofico, e invece noi pensiamo che sia proprio centrale oggi, anche per l'avvento dell'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale impoverisce la nostra lingua e quindi impoverisce anche il nostro modo di pensare.
Beh, questo è un interrogativo di grande portata, credo che davvero sia al centro dei pensieri di molti di noi, mi sembra davvero attualissimo. Diciamo che nel corso degli anni Babel ci ha abituato al fatto che si interroga attraverso la lingua, le parole, la cultura, l'arte delle parole, diciamo, sulle questioni più scottanti, più contemporanee. Come sarà strutturato il programma, che so, anche perché ne abbiamo parlato anche gli altri anni, essere articolato in diversi linguaggi espressivi?
Sì. Allora, centrale sarà sempre la traduzione. Quest'anno la novità è che abbiamo portato anche degli scienziati, quindi, e delle scienziate. Ci saranno quindi autrici e autori, artiste e artisti, ci saranno anche degli spettacoli, traduttrici e traduttori, per esempio Noemi Grunewald, che ha scritto il libro Traduire en féministe, tradurre sì, in femminista, diciamo. E poi abbiamo invitato un ricercatore, uno scienziato cognitivo che si chiama Lorenzo Ciccione, lavora nel laboratorio di quello che è uno dei più grandi neuroscienziati del linguaggio al mondo, che è Stanislav Daene, e lui ci dirà quali sono le prove che mostrano che in effetti la lingua influenza il nostro modo di pensare. E poi abbiamo invitato anche una psicolinguista, Sandrine Souffré, che ha scritto un libro che sta per essere tradotto in italiano, E se la smettessimo di pensare al maschile. E poi ci sarà uno spettacolo con Nicola Gardini che parlerà dell'Odissea, l'Odissea come reinvenzione linguistica del mondo. Ci sarà una performance di Saba Aglana, proprio sul valore espressivo del suono, lei è anche una scrittrice di origine somala italiana, e poi gli scrittrici e gli scrittori, quindi per esempio abbiamo invitato Wilfried Nsondé, che ci parlerà di una storia d'amore tra organismi planctonici. È un libro bellissimo, non è stato ancora tradotto in italiano, e racconta appunto il plankton, però con una lingua letteraria, con delle descrizioni di grandissima bellezza, ma anche con moltissima empatia. E quindi ci sono questi due organismi simbiotici che sono separati dal cambiamento climatico nelle profondità dell'oceano, perché l'acqua calda e l'acqua fredda diventano la differenza di temperatura è sempre più forte, e quindi non ci sono più trasmissioni, non si mescola più l'acqua, e questi due poveri organismi, come una specie di Romeo e Giulietta, vengono separati da forze più grandi di loro e si cercano disperatamente nelle profondità dell'oceano. È un libro divertentissimo. Poi avremo per esempio Mukoma Wangugi, che è un poeta, scrittore e professore universitario di origine del Kenya, che è anche il figlio di Ngugi wa Thiong'o, che è stato il primo a parlare della decolonizzazione della nostra mente e della nostra lingua. E però il figlio, si è tanto parlato di lui perché ogni anno sembrava sempre che avesse il Nobel e alla fine è morto senza averlo. Il figlio ha preso questo combattimento del padre, però l'ha reso molto più moderno, quindi oltre al problema di decolonizzare la lingua, e quindi dei rapporti di potere asimmetrici nella lingua, l'ha visto anche sotto il punto di vista delle questioni di genere e delle questioni di classe sociale, quindi diciamo ha una visione più intersezionale. E con lui ci sarà Uba Cristina Alifara, una scrittrice somala italiana, che invece lavora proprio sulla lingua per scardinare questi rapporti di potere, quindi l'italiano e il somalo, li mescola, introduce nell'italiano delle forme narrative orali tipiche della letteratura somala. E poi avremo Claudia Rankin, che è questa poeta giamaicana, naturalizzata americana, che da anni lavora intorno al concetto di bianchezza. Sì. Cioè, cosa significa essere bianchi, che non è solo un colore di pelle, ma delle fortissime implicazioni.
Certamente.
E anche e quindi è riuscita a decentrare il nostro sguardo. E ha lavorato anche molto sulla violenza che c'è nel linguaggio e anche nel linguaggio del corpo.
Lara Ricci, che appunto ci sta parlando di Babel, la prossima edizione, ed ne è condirettrice. Abbiamo ancora un minuto, quindi scegliamo ancora qualcosa da segnalare e poi naturalmente ci risentiremo a settembre, quando Babel starà per cominciare, per ritornarci.
Sì, i nostri laboratori di traduzione, quest'anno ci sarà anche l'arabo, ci sarà un modulo dedicato all'intelligenza artificiale, proprio agli aspetti contrattuali e di difesa della professione di traduttore, e ricordiamo che a Babel ha questa particolarità che, essendo anche un festival, permette di lavorare su testi di scrittori presenti,
sì.
E quindi poi gli studenti potranno incontrare e confrontarsi della loro traduzione con l'autore.
Mi sembra una cosa bellissima, cioè poter consultare l'autore quando si traduce è qualcosa che non sempre è possibile, quindi grazie. Per consultare il programma basta andare sul sito www.babelfestival.com, e poi ci sono molte altre cose da raccontare, i film, le iniziative per i bambini, insomma avremo modo di farlo quando arriverà a settembre. Grazie davvero per averci raccontato già molte cose di questa nuova edizione di Babel, il Festival di Letteratura e Traduzione di Bellinzona. Lara Ricci, grazie, e un saluto a Anna Schlossbauer, che con lei dirige il festival. Buon lavoro.
Grazie, grazie a tutte e a tutti.
A presto.
Buon lavoro a voi.
Ed eccoci, insomma, periodo di manifestazioni a cui peraltro siamo anche molto affezionati, come al Festival di Villa Arconati, 38esima edizione. Il festival prosegue il suo viaggio alla ricerca delle musiche possibili, cercando di allargare la visione ad altre arti nobili. A Castellazzo di Bollate, in quel luogo splendido che è Villa Arconati, si comincia domani, giovedì 2 luglio. Il resto ce lo racconta Mara Nicoletta Sorte, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a voi, grazie, grazie molto per avermi ospitata.
Allora, oggi ho parlato soprattutto con direttrici artistiche e me ne rallegro, perché insomma anche lì sta cambiando qualcosa, e quindi grazie davvero. Raccontiamo allora con cosa aprite domani.
Domani apriamo con una grande festa gitana, perché saliranno sul nostro palco i Gypsy Kings, gli originali, gli originali Gypsy Kings, che porteranno la loro proprio voglia di far festa, la loro musicalità gitana, per dare proprio l'avvio all'edizione di quest'anno.
Ecco, e poi vedo, insomma, ovviamente Villa Arconati ha un programma serrato, dura insomma tanti giorni e ci sono tanti ospiti, quindi proviamo a fare una carrellata.
Sì, sì, come sempre abbiamo un'infilata delle quello che diciamo noi, la musica possibile, e non solo la musica. Dopo i Gypsy Kings, venerdì 3, cambiamo completamente registro e ci affidiamo al piano di Giovanni Allevi. È una serata a cui siamo particolarmente legate, affezionate, per il grande ritorno del maestro Allevi, per la sua figura, per la sua maestria, per cui invitiamo tutti venerdì 3 luglio al concerto di Giovanni Allevi. Proseguiamo il 7 luglio con una novità per quest'anno, perché se Giovanni Allevi, così come altri artisti, sono per noi un gradito ritorno, questa l'artista del 7 luglio è una prima volta, ed è la prima volta di Arisa. Arisa sul nostro palco, ha una voce incantevole, forse una delle voci più affascinanti del panorama musicale femminile, la ospitiamo volentieri. Proseguiamo poi l'8 luglio con un nome grandissimo, un gradito ritorno, ecco, lui sarà un ritorno, Paolo Fresu, la tromba quindi magica di Paolo Fresu, che non sarà solo, ma si presenterà sul nostro palco con una band d'eccezione, chiamiamola così, creata per l'occasione. Intanto lo spettacolo è particolare, perché sarà un omaggio a David Bowie, quindi Heroes, omaggio a David Bowie, ma ad accompagnare Paolo Fresu ci sarà niente meno che John DeLeo alla voce, Filippo Vignato al trombone, alla chitarra Francesco Ponticelli, Christian Mayer alla batteria, e Francesco Diodati alla chitarra. Per cui è una band eccezionale, per una serata eccezionale, è richiestissima tra l'altro, per cui affrettatevi, ci sono gli ultimi biglietti disponibili. Proseguiamo poi venerdì 10 luglio riservando uno spazio al teatro, come ormai accade da qualche anno, lasciamo sempre la porta aperta appunto anche alle contaminazioni teatrali. Ospiteremo venerdì 10 luglio Massini, Stefano Massini, ci porterà all'interno del Festival della Bellezza. Ospitiamo nel nostro festival una serata del Festival della Bellezza, che è un festival itinerante e che quest'anno entreremo ad affrontare il tema della forza del simbolo, una narrazione di Stefano Massini. Lui è un grande narratore, per cui ci affidiamo volentieri alle sue parole.
Poi torna il concerto all'alba, domenica 12.
Ecco, l'esperienza del concerto all'alba, che ormai è un appuntamento attesissimo e che quest'anno affidiamo a Pacifico. È un compositore, un cantante a cui siamo molto affezionati, anche questo è un ritorno, ma un graditissimo ritorno, perché anche per l'ora in cui si colloca, quindi ci affidiamo alla gentilezza proprio della musica e della melodia di Pacifico. Come sempre, io ci tengo sempre a ricordare, il concerto all'Alba non è solo musica, non è solo un concerto, è proprio un'esperienza, perché ci permette di godere di quel luogo che tu hai ben descritto, Villa Arconati, in un'ora particolare, in un momento particolare della giornata.
Ecco, prima del concerto si può fare la passeggiata.
Sì, come sempre, anche questa è una tradizione, anche questa fa parte dell'esperienza. Chi volesse, i coraggiosi si possono trovare alle 5 nel parcheggio della piscina in centro a Bollate, piscina di Via Dante, e insieme in gruppo attraverseremo i sentieri del Parco delle Groane, alle 5 ancora più o meno buio, quindi vedremo comparire l'aurora e poi via via fare giorno e arriveremo in villa
Bene.
Alle 6 meno un quarto, quando allora il sole sarà alto.
Abbiamo ancora un minuto, diciamo cosa manca.
Per introdurre lunedì 13 il docufilm su Pino Daniele, Nero a metà, e anche questa è una nuova collaborazione, quest'anno collaboriamo con il Club Tenco, per cui invito a questa proiezione che sarà preceduta da un'intervista al regista e poi ci sarà un mini live di Chiaré, una contrabbassista bravissima, per cui che ha suonato nel docufilm, nella colonna sonora del docufilm, Stefano Senardi, Marco Spagnoli
e infine
da Eddie Berdi. Infine musica brasiliana, il 15 luglio un doppio appuntamento, i Gilsons e i Selton, quindi
Brasile.
I Gilsons Brasile, figli e nipoti di Gilberto Gil, mentre i Selton, una band giovane milanese, che fanno proprio da ponte tra Milano e il Brasile. Chiudiamo con la festa brasiliana, certo. E salutiamo così l'edizione che a noi sembra, quella di quest'anno, come ogni anno, ricca e accattivante.
Grazie. Grazie davvero, Mara Nicoletta, la devo salutare perché i tempi sono quelli, ma è stata bravissima nel sintetizzare il Festival di Villa Arconati di quest'anno che comincia domani. Sbrigatevi a prenotare, a Villa Arconati bisogna farlo rapidamente perché poi le serate si riempiono ed è ovviamente una buona notizia. Grazie davvero, buon lavoro a tutti voi.
Buon lavoro a voi, vi aspettiamo.
A risentirci, a presto. E siamo arrivati in conclusione di questa puntata, all'ultima puntata, almeno per quest'anno, di Ore d'Ozio, la rubrica condotta e firmata da Francesca Scotti. Yane no e ni wa yanagi ga te o furi watashi mo te o furi anata ga furi kari yoi no. Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, ben trovati. Siamo arrivati all'ultima puntata della stagione e vorrei cominciare da una scena di qualche giorno fa. Ero a Tokyo, nella zona di Hanzomon, tra grattacieli di uffici, quando ho sentito suoni di tamburi e flauti. Ho seguito il richiamo e mi sono trovata in un piccolo matsuri, festa religiosa in onore dei kami. C'erano bambini in piedi su una portantina, lanterne, un mikoshi, il santuario portatile scintillante d'oro, e adulti che scandivano il passo indossando le tipiche casacche corte in cotone, e poi anziani che a bordo strada attendevano il passaggio. Mi ha colpito il contrasto. Alle spalle del corteo c'erano alcuni dei palazzi più moderni della città. Davanti a me, invece, qualcosa che sembrava provenire da un altro tempo. Il tutto in movimento. In Giappone ci sono matsuri durante tutto l'anno, ma l'estate è senz'altro una delle loro stagioni principali. E così mi è tornato in mente Moving, il film del 1993 di Shinji Somai, regista scomparso prematuramente nel 2001 a 53 anni. In Giappone è considerato un maestro, e lo è, ma fuori dal paese è rimasto a lungo poco noto. La protagonista di Moving è Renko, una bambina di 11 anni molto sagace che vive a Kyoto. I suoi genitori si separano e lei tenta di prendere le misure di questa nuova vita. Prova a farli tornare insieme con l'energia ostinata dell'infanzia, quando si pensa che basti il desiderio a riparare ogni cosa. Nel film l'estate di Kyoto è ovunque. Prima nelle piogge torrenziali dello Tsuyu che ne annunciano l'arrivo, e poi nel caldo umido, nelle cicale che friniscono e nei matsuri. Ma le feste non sono tanto o solo uno sfondo allegro, sembrano sottolineare la malinconia e la solitudine dei personaggi che stanno vivendo la frattura.
Quando la madre si accorge che Renko non è nella sua cameretta e ha stracciato il grande foglio contratto con le nuove regole della loro vita insieme, la raggiungono in lontananza gli scampanellii del Gion Matsuri. La città è impegnata nella grande celebrazione, mentre lei è sola. Anche il fuoco ritorna più volte come una presenza un po' malinconica. In una scena, mentre il padre riporta Ren a casa in motocicletta, sul fianco di una montagna arde un immenso kanji. È uno dei fuochi rituali accesi a Kyoto per accompagnare il ritorno degli spiriti degli antenati in occasione della festa di Obon. E nel finale Ren, dopo aver detto alla madre «mi sbrigherò a diventare grande», decide di perdersi dentro una festa serale sul lago Biwa, tra fasci di paglia incendiati, scintille, torce e riflessi sull'acqua. Passerà la notte a vagare nei boschi, ululerà alla luna, per poi tornare sulle rive del lago. Qui si immergerà nell'acqua e assisteremo a una sequenza quasi onirica, dove Ren incontrerà il suo doppio, la sua infanzia. È una scena bellissima di un film delizioso, una festa fiammeggiante e liquida che diventa un rito di passaggio, il momento in cui Ren smette di rincorrere ciò che non si può trattenere, rallenta e accoglie il futuro che sarà sempre, inevitabilmente, in movimento. Per salutarci ho scelto Love with Phantom, una canzone dei Maya Ongaku, trio nato nel 2021 in un collettivo di Enoshima, una piccola isola non lontana da Tokyo. Il loro nome è un neologismo, evoca un paesaggio immaginario appena oltre il nostro campo visivo. Vi auguro un'estate curiosa, con incontri inattesi, echi da seguire e piccole apparizioni in grado di sorprenderci e magari di farci innamorare. Ci risentiamo a settembre.
E un grande grazie a Francesca Scotti e a tutti coloro che hanno curato per tutta questa stagione, la 25-26 del quotidiano culturale di Radio Popolare, le rubriche che chiudono le nostre puntate. Ci sono ancora due giornate con Cult in versione classica, diciamo così. Dalla prossima settimana vi diamo appuntamento alle ore 10 per una lunga fascia, il cui titolo sveleremo domani. Intanto un saluto da Ira Rubini, adesso ci sono le notizie di Radio Popolare, ritorniamo domani alle 11:30. A risentirci.